Bentornati a Organizzazione per Negati. Per la prima volta per la prima volta da tanto tempo, registrato nella stessa settimana di uscita, anziché in anticipo, come eravamo riusciti a fare in realtà da parecchio tempo, se non sbaglio. Volevo subito dire che spero che mi sentiate bene, perché sto testando una piccola scheda audio da 40 euro che mi ha suggerito il mio patron, che funziona bene. Almeno sta funzionando bene, ha dei preamplificatori un pochino rumorosi, però funziona bene. Ve la metto nelle note della puntata nel caso vi potesse interessare, per fare il vostro podcast assieme ai Fabbri. Cosa sono i Fabbri? Lo scoprirete più avanti. Vale, questa puntata esce l'8 di marzo.
Sì, è la giornata internazionale dei diritti della donna, questo volevi dire?
Sicuramente, ma per me tutti i giorni sono i giorni dei diritti della donna. Ma no, cosa succede oggi? Cosa inizia oggi?
Oggi comincia la fantasmagorica fiera dell'editoria indipendente, si detta Book Pride, e di cui anche quest'anno ho l'onore di essere curatrice per la parte dei ragazzi, quindi Book Young, ma anche Book YA, come dicono, quindi Young Adults.
E
8, 9, 10 marzo al Super Studio di Viale Famagosta a Milano vi aspetto. Non faremo una puntata speciale dei Negati in diretta.
No, però magari se ci sono cose interessanti che hai vissuto in questi... Adesso no, perché il festival deve ancora succedere, però magari dopo a bocce ferme, se ci sono delle cose interessanti che hai fatto, soprattutto per, che ne so io, bilanciare gli altri lavori con questo e la tua vita e tutto quanto, potrebbe essere interessante.
Ma guarda, soprattutto negli ultimi giorni, perché eravamo così felici della concomitanza della data 8 marzo, che è la giornata per noi dedicata alle scuole e che coincide con la ricorrenza importante dedicata alle donne, se non che poi è stato indetto il famoso sciopero nazionale e quindi c'è stato un attimo di panico nel quale siamo ancora immersi, perché naturalmente mezzi di trasporto, insegnanti, insomma varie categorie vengono toccate dallo sciopero. Quindi abbiamo un po' paura rispetto alla possibilità di ricevere davvero tutte le persone che ci eravamo preposti di avere, insomma, per la prima giornata di fiera. Quindi siamo in un momento di panico e questo ha comportato un grande cambio sulla mia agenda, di cui parlerò successivamente.
Va bene.
Poi vediamo, ci saranno anche delle cose positive, io spero, ecco.
Certo,
però non era negativa, perché anche dover far fronte alle emergenze, insomma, certo. È sempre una bella scuola, però non dovevamo parlare di questo.
No, vabbè, ma va bene, ci sta. Andre, tu hai qualcosa da dire?
No, che mi piacerebbe venirci con le mie figlie, perché io ho una figlia che ha questo dramma della lettura. Io le dico, le dico sei una delusione continua, smetti di leggere, basta, e invece lei continua, si ostina, e potrebbe essere proprio una bella occasione. Quindi
per farla smettere di leggere, intendi? Ci incontra Vale e così vedi il deterrente.
Sì, potresti effettivamente portarle tipo sabato o domenica.
Sì.
Sabato abbiamo un impegno, domenica ne ha uno Olivia, però forse riesco a portare gli altri due, quindi potrebbe essere una bella occasione. Ma tu ci sei, Vale? Sei lì?
Sì, io per forza, nell'angolino dedicato a Book Young. Allora, il venerdì, per le mie solite manie di grandezza, fino alle 2:30 la fiera è tutta mia. Quindi
bello.
Occupo tutte le sale, però è dedicata alle scuole. Mentre sabato e la domenica c'è un angolino molto colorato, che è Book Young, e dove di solito chi mi cerca la mi trova prima o poi, insomma. È abbastanza facile da raggiungere. Quindi ti aspetto.
Ottimo.
Fantastico. A Famagosta, giusto, Vale?
Sì, tra l'altro non è che aspetto solo voi, aspetto tutti i Negati. Scusa, se no sembrava veramente una cosa in famiglia,
a umma. Va bene, allora, un altro nostro ascoltatore ci ha scritto una mail qualche settimana fa, in realtà, a fine febbraio, per ringraziare delle puntate, per il fatto che siamo bellissime e gigantescamente interessanti e piene di perle di saggezza, tra l'altro, anche.
Sebbene rare,
esatto, è un come suggerisce il titolo della mail, volevo chiedervi, soprattutto ad Andrea con le sue perle di saggezza, non lo sto dicendo io, lo sta dicendo lui, se la famiglia potrebbe rappresentare un ostacolo in primis per la professione di freelance, soprattutto per quanto riguarda la creazione di contenuti, in secundis appunto. In questo nuovo mondo moderno della creazione di contenuti, il fatto di dover essere sempre attivi, pubblicare costantemente o quasi ogni giorno, mi fa chiedere quanto possa essere un ostacolo, come ho detto prima, e soprattutto la famiglia, e soprattutto se la famiglia può essere un plus o un minus.
Bella domanda.
Al momento non mi occupo della creazione di contenuti come nel lavoro primario, ma è quasi un passatempo. Mi trovo veramente molto in ansia perché non riesco a seguire le regole che oggi chi crea contenuti deve seguire, quindi essere sempre presente, pubblicare stories, video, podcast, tutto il resto. Da quanto si percepisce e si evince dalle varie voci dei guru, non me ne voglio Andrea, per essere conosciuti, per fare monetizzazione nel senso vero della parola, si deve essere sempre pronti e costantemente in produzione. Questo secondo me toglie moltissimo tempo libero che all'inizio sicuramente non si ha, fin tanto che non si raggiunge un certo livello e una certa altezza da cui poi poter delegare e riuscire ad avere qualche tempo libero per la famiglia. Effettivamente, per esempio, la prima cosa che hai fatto tu, Andrea, è stata delegare a un certo momento, quando hai raggiunto una certa soglia di fatturato, Trackete.
Allora, vero, anche se devo dire, però forse farei rispondere prima voi, però io sgombero il campo da un paio di bias nei quali è caduto il nostro ascoltatore Daniele, che sappiamo, allora, che ringraziamo tanto.
Il primo che va detto proprio a petto forte, che schifo la famiglia.
Quello è il primo bias, diciamolo. No, allora, secondo me ci sono due bias. Il primo è che lui dà per scontato che per stare sui social bisogna pubblicare in ogni istante. Ed è vero che in molti casi si fa questa cosa, però non è assolutamente detto che sia l'unico modo di stare sui social. Per cui non lo darei per scontato, ma non entrerei in questa cosa. E il secondo, chiaramente, che pubblicare spesso sui social sia un ostacolo nella gestione familiare. Anche questo, per certi versi, è un bias, per quanto poi, guardando le cose con un po' di realismo, è ovvio che pubblicare molto sui social ci distrae da altre cose, però anche in questo caso non darei per scontato che le cose sono automatiche. Detto questo, secondo me è un bel tema ragionare un po' sulla famiglia, su quanto una cosa tolga l'altra, cioè su quanto il nostro lavoro tolga la famiglia e quanto la nostra famiglia tolga il nostro lavoro. Però forse, visto che Daniele si aspetta delle perle di saggezza che non posso esimermi dal fornire, naturalmente, vorrei sentire prima il vostro, il punto di vista, prima del mio.
Matte, hai già delle cose limpide nella mente da condividere con noi? Non sento più niente.
Dove sei finito, Matteo?
Scusate, mi ero messo in muto per bere
audio da 30 euro.
Perché 40, questo tema 40. Ti mette un po' in imbarazzo.
No, mi ero messo in muto per bere liberamente, fare rumore e ruttare.
Glu.
Mi ero dimenticato di togliere il muto. Ne avevamo parlato tanti anni fa, credo, Andrea, in una puntata, ovvero il fatto che quando parlavamo tipo del dove lavori da casa, la tua postazione, robe varie, ero molto molto contento di lavorare da casa, di effettivamente essere un libero professionista che si può permettere di lavorare da casa, anche perché potevo, quando facevo una pausa, o spesso e volentieri quando mi facevano fare una pausa, c'erano i gatti, mi facevano fare una pausa nel senso che montavano e pretendevano le coccole. E non è certo quel tipo di famiglia che intende Daniele, sicuramente, però il fatto di essere vincolati a, per esempio, o almeno io avevo deciso di essere vincolato a starmene a casa per poterli gestire meglio, coccolarli e via dicendo, e in generale anche curare la casa in senso proprio di famiglia, nel senso che mia morosa è fuori per lavoro 12 ore al giorno, qualcuno lo deve fare, in un certo senso a me aveva addirittura facilitato la creazione di contenuti. Perché appunto sono a casa, lo posso fare grosso modo quello che voglio. E è anche vero che in certi momenti, proprio per questo stesso motivo, invece, tipo il fine settimana, cerco di fare meno cose per poter poi dedicare il tempo anche alla coppia o agli amici, a quello che è. Quindi per me non è pur essendo d'accordo con lo smontaggio dei bias o dei bias che hai fatto poco fa. Per me, per esempio, la famiglia non è mai stato un vincolo o un problema. Secondo me, l'unica cosa che si può fare è gestire al meglio delle proprie possibilità e capacità quello che si può fare nel momento in cui lo si può fare. Cioè, se c'è, per esempio, ti è nato un figlio, mi sembra abbastanza, pur non avendo mai avuto questa esperienza, però mi sembra abbastanza plausibile che per i primi tempi la tua vita va a carte 48, cioè c'è poco da fare, puoi mettere tutti i paletti, le barriere, farti tutti i cronoprogrammi che vuoi, ma il figlio giustamente lo sotto, pur essendo io molto contrario ai bambini perché alla famiglia, giustamente la creatura ha bisogno di essere badata, cioè se no non lo facevi, e quindi secondo me per i primi tempi, per esempio, quella roba lì butta un po' tutto in malora, un trasloco butta tutto in malora per un certo periodo, tendenzialmente meno che la nascita di un figlio, per esempio, e quindi secondo me è necessario. La cosa più semplice è costruire delle strade intorno agli ostacoli, chiamiamoli ostacoli, che non è la parola giusta, che abbiamo, e comunque fare quello che ci piace fare.
Sì.
Sì, una cosa che credo di aver notato, cioè di cui sono certo nella mia vita, ma che penso di aver notato nella vita di tutti i genitori che ho conosciuto, è che avere un figlio o più figli cambia in te delle cose che sono proprio biologiche, cioè proprio antropologiche, nel senso che ti scattano degli istinti che potremmo definire di cura, di attenzione, di il tuo focus prende una direzione che davvero, almeno per me, era davvero molto difficile da concepire prima di averli. E penso anche che è una di quelle cose per cui è davvero molto difficile capire il vissuto quando non ce l'hai, nel senso che c'è proprio un prima e un dopo, scattano letteralmente delle cose nel tuo cervello che prima non c'erano, e riesco a capire molto bene, è stato così per me, ma penso che non ci sia genitore che non si identifichi nelle parole di Daniele. Riesco a capire molto bene la difficoltà di Daniele di gestire, di mettere insieme i pezzi. Non so, Vale, tu cosa ne pensi?
Ma sentendovi parlare, ma un po' avevo già fatto una specie di immedesimazione proiettandomi all'indietro per cercare, dopo aver letto la mail di Daniele, per cercare di capire, no, quali fossero stati, perché io non ho avuto mai figli, però ho lavorato comunque nel periodo in cui si è formata una nuova famiglia, quella con Fausto, che aveva due bambini, erano bambini. Però io lavoravo da dipendente, per cui la loro cameretta c'era, che peraltro in questo momento è il mio studio, perché loro sono diventati grandi, e quindi la prima cosa che ho pensato è che, insomma...
La prima cosa che hai pensato è: questa camera me la ciulo io.
Ciulo io, no? Beh, tra l'altro.
No, ma ai tempi questa camera un giorno sarà mia.
Sarà mia. No, poveri. Anzi, è rimasta loro fino a che hanno quasi raggiunto la soglia dei 30 anni, perché comunque fino a che non si sono resi indipendenti è stato difficile, no? Anche scegliere di togliere una cosa che loro non stavano più utilizzando perché sembrava brutto. Poi l'indipendenza è arrivata, per fortuna, e non ho avuto dubbi, e piano piano l'avete vista trasformarsi alle mie spalle, no? Però il tema, e due temi proiettandomi all'indietro. Uno è che sicuramente, e l'ho potuto verificare anche con la frequentazione di colleghe, soprattutto donne, perché vabbè, io ho sempre avuto, fino a un certo punto della mia storia professionale, relazioni per lo più con donne. Le mie redazioni erano fatte fino a un certo punto solo da donne, e mi rendevo conto che per loro, che avevano magari uno, due, qualcuno tre figli, il momento in cui dovevano, e sentite bene questo verbo dovere, uscire di casa per venire in ufficio, in un certo modo, e prendetela bene questa affermazione che sto regalando, era una sorta di liberazione, perché era come se il fatto di dover raggiungere un ufficio per cui tu sei obbligato ti sollevasse anche dai sensi di colpa di lasciare indietro qualcosa che aveva a che fare con l'organizzazione casalinga, che passava anche dal come, visto che si tratta, purtroppo, abbiamo parlato prima di festa della donna, quindi di donne, e che si sa che devono avere, se hanno, soprattutto nella mia generazione, sempre dovuto avere un occhio di riguardo anche all'organizzazione della casa in quanto appartamento e logistica. Però il fatto anche di poter sollevare il pensiero da tutto quello che li avrebbe aspettati dalle 4:30, 5:30 della sera in poi, perché c'erano e la scuola, i figli, il tempo da dedicare, i compiti, tantissime cose, no? Che erano giuste e che comunque ti vengono richieste, perché non puoi distoglierti da quel tipo di attenzione, come diceva prima Andrea, cioè sei genitore e ti capita qualcosa geneticamente, cioè tu sai che esistono delle nuove priorità, però il fatto di avere la scusa, tra virgolette, del lavoro da dipendente, secondo me sollevava e aiutava molto. Era come dire: non posso fare altro. Poi era un altro paio di maniche, evidentemente, nel momento in cui timbri il cartellino e torni a casa, non oso pensare al nightmare in cui uno si infila. Però era come un essere sollevati.
Al nightmare.
Tant'è che alcuni mi dicevano, soprattutto appena rientrati dalle maternità: tu non hai idea, Vale, ma questa per me di venire in ufficio è una liberazione. Davvero, l'ho sentito tante volte, che non vuol dire che io fossi di fronte a madri degeneri, assolutamente, però è per dare la misura anche della difficoltà, no? In cui si trova una famiglia. E per cui sicuramente, proiettandole invece nella dimensione di un libero professionista, accidenti, altro che difficoltà, Daniele. Cioè, secondo me bisogna essere bravissimi dal punto di vista organizzativo, e soprattutto credo che sono meno guru in questa mia affermazione, però più pratica, che possa essere anche spesso una situazione di spazi, cioè anche lo spazio diventa fondamentale quando hai una famiglia con uno, due bambini, alcuni tre, addirittura quattro. Se tu sei un libero professionista, vai, Matte, perché ho detto una vaccata?
No, che mi è venuto in mente che per famiglia, noi adesso stiamo parlando di bambini, perché mi è venuto in mente quello, adesso non conosciamo la situazione di Daniele, potrebbe essere un genitore anziano che va accudito, anche, per esempio,
o
tantissime altre situazioni simili.
Sì, infatti, tra l'altro, io poi, che adesso non ho più ragazzini, ragazzi in giro per casa, mi sono impadronita della cameretta trasformandola in studio, però rimane comunque una gestione familiare complessa che non prevede bambini. Però lo sapete, l'ho detto più volte, la difficoltà anche di una gestione in una stessa casa di due liberi professionisti che fanno due lavori simili ma completamente diversi in termini di anche energia, perché uno è meditativo e sta nel suo mondo un po' distaccato dal mondo reale, cioè con pochissime interazioni con le persone che stanno da un'altra parte, mentre io sono una che deve parlare. In questo momento io sto registrando da casa e sto parlando con voi. Se non avessi tre porte che mi separano dalle porte di mio marito, mi avrebbe già accoppato da anni. Cioè, sin da quando ho praticato, perché è assolutamente incompatibile con la sua situazione lavorativa. Anzi, a volte sento che sbatte una porta perché evidentemente ho alzato troppo il tono della voce. Per cui non è una cosa, cioè, solo che ha a vedere con le priorità della vita. Cioè, per me prima ancora diventa una questione organizzativa. Cioè, bisogna essere proprio bravi a dare a ognuno spazi e tempi, quasi come quelle famose agende con cui è cominciata la nostra relazione. So che è impossibile, però nel mio immaginario mi dà sicurezza sapere che ci sono degli spazi e dei momenti che sono da fermare con l'evidenziatore giallino, per dire: questo è un momento in cui capiti quello che capiti, però sono per la famiglia. Dopodiché, guarda, dirvi che io ci riesca, vale, no, io non ci riesco, naturalmente.
Questa cosa è fondamentale. Io volevo fare anche un po'
Andrea, hai 10 minuti e mezzo.
Sì, io volevo fare anche un ragionamento un pochino più filosofico, però prima fammi sottolineare quello che dice Vale, portandolo su di me. Quando io ho iniziato questo percorso da freelance, da imprenditore, poi da content creator, io non avevo nulla, nel senso che avevo chiuso con tutta la mia vita lavorativa precedente, La prima cosa che ho fatto è stata cercare di lavorare barra studiare in casa, e quasi subito mi sono reso conto che quella cosa era assolutamente impossibile, cioè non potevo studiare in casa perché nessuno in casa, come dire, riusciva comprensibilmente a concedermi la concentrazione che mi serviva. E
anche
quindi
perché,
Andrea, prima,
scusami, quanti anni fa era questo? 5-6 anni fa?
5-6 anni fa, esatto.
Quindi il pargolame, uno era appena nato, tipo stava per nascere, e il pargolame era molto più giovane, quindi era anche difficile da farglielo capire.
Sì, devo dirti che non è che oggi lo abbiano capito molto meglio, ma sì, il fatto è che comunque è difficile. E quindi quello che ho iniziato a fare è stato prima andare in biblioteca, qui a Bressana Bottarone, devo dire, ho dei bellissimi ricordi della biblioteca di Bressana, e poi piano piano mi sono costruito la mia famosa cantina di registrazione, e quindi ho trovato un posto in cantina, che era un posto malsano sotto tutti i punti di vista, in cui potevo però chiudermi e concentrarmi quando era necessario. E questa cosa di ritagliarsi dei tempi è indispensabile, nel senso che secondo me è una trattativa che dobbiamo fare con noi stessi se siamo soli a prendere decisioni, o con il nostro partner, la nostra partner, perché è l'unica, cioè non esistono alternative, non è che possiamo trovare delle altre alternative. Se per noi è impossibile ritagliarci degli spazi, dobbiamo essere consapevoli che sarà inevitabilmente impossibile anche portare avanti un progetto. Però volevo fare un ragionamento con Daniele anche un pochino più filosofico, nel senso che in questo momento la mia situazione familiare mi verrebbe da dire particolare, in realtà non lo è più così tanto al giorno d'oggi, nel senso che io sono uno dei tanti genitori separati, e quindi la mia famiglia è una famiglia che potremmo definire un po' atipica. Questo da un punto di vista pratico comporta alcune difficoltà e anche, diciamo, alcuni vantaggi, nel senso che avere i figli metà della settimana prevede il fatto che io per metà della settimana sono completamente assorto nella loro gestione e non posso pensare a nient'altro, per l'altra metà della settimana invece sono totalmente libero di organizzarmi.
Scusami Andrea, volevo sottolineare che quando ci sono i figli caghi poco anche me, quindi insomma… Cioè, volevo confermare che sei giustamente, no, cioè era una roba positiva in realtà quella che sto dicendo, cioè che sei, sì, giustamente assorbito da loro.
No, beh, allora quando sono con i miei figli è veramente molto, cioè sono tre e sono molto impegnativi, sono tutti e tre simili a me, per cui ho detto tutto, e sono davvero tanto impegnativi, per cui è molto difficile che io possa pensare a qualsiasi altra cosa, anche perché entrano in una competizione costante per la mia attenzione, per cui non c'è millisecondo in cui loro non mi stiano richiedendo delle attenzioni. E devo dirvi che questo, da un punto di vista prettamente organizzativo e lavorativo, per me è stato un po' un peggioramento, nel senso che prima era molto più facile poter gestire i tempi, nel senso che bastava trattare con Silvia, con la loro mamma. Oggi è molto più complicato, perché quando ci sono ci sono, quando non ci sono non ci sono. Però il ragionamento che riesco a fare oggi molto meglio di prima, perché oggi il mio rapporto con loro, così come devo dire anche con la mia ex moglie, è molto più bello di prima ed è molto più sano. Oggi riesco a vedere le cose anche da un altro punto di vista. Cioè io credo che ci siano delle, inevitabilmente, avere una famiglia, che siano dei figli, che sia un genitore, che siano degli animali domestici, qualsiasi cosa sia, inevitabilmente quella cosa ti toglie tempo. Però questo è scontato, nel senso che ogni cosa che noi facciamo nella vita toglie tempo ad altre cose della vita. Il punto è cercare di dare delle priorità in base alle cose che ci interessano di più. E quindi questo forse è anche banale da dire. Però io ho capito, anche grazie alle mie figlie, che ci sono delle cose che ci tolgono del tempo, e quel tempo viene risucchiato in un buco nero che non produce nulla, mentre ci sono altre cose il cui tempo diventano dei semini che poi fanno nascere germogli e poi piante di altre cose che sono benefiche, che ci fanno bene. Nella prima categoria, per esempio, rientrano i social network, per dire, oppure, che ne so io, altri giochini. Vi faccio un esempio personale: io a volte mi perdo con l'app degli scacchi e magari sto un'ora, due ore a giocare a scacchi e poi mi giro e mi dico, ma cosa ho fatto nelle ultime due ore? Cioè, dove è finito il mio tempo? Quello è tempo, per quanto io possa raccontarmela quanto voglio, che finisce in un buco nero e che è sprecato. D'altra parte ci sono attività, penso, lo dico anche con un po' di dolore nell'ammettere questa cosa, però penso alla lettura, per esempio, che sono attività che è vero che richiedono del tempo, ma che in realtà poi arricchiscono la nostra vita di cose e quindi la potenziano. E io ho scoperto che la mia famiglia, o i miei figli in particolare, rientrano potentissimamente in questa categoria. Cioè io sto con loro e dedico tempo esclusivamente a loro, forse come attività che richiede più ore oggi nella mia vita, ancora di più del mio lavoro. Ma d'altra parte, il mio essere padre e il mio prendermi cura di loro, con tutti i miei limiti che sono tantissimi, molte volte io non penso di essere un gran buon padre, però ce la metto tutta, e il mio prendermi cura di loro arricchisce la mia vita, la mia consapevolezza, anche il mio senso di cura, in una maniera che poi permane in tante delle mie attività. E il fatto che io oggi, per esempio, mi prenda cura in un certo modo della mia community, dei miei clienti, delle persone che mi seguono, delle persone che incontro, beh, cavolo, io devo tantissimo di questa cosa al mio essere padre, che mi ha...
E sei un po' papà.
Sì, ma perché loro, quando diventi padre o madre, certo, o genitore, lo sei nella vita, cioè non lo sei più solo con i tuoi figli, lo sei e basta. E io devo dirvi che per quanto mi tolgano molto tempo, e a volte cado nella tentazione di dire, ah, se non avessi i miei figli, no, non vorrei non averli, ma se non li avessi, quante cose in più avrei potuto fare? E in realtà è un discorso che lascia davvero il tempo che trova, perché sì, non sono così convinto.
No,
perché
sembra
non
quasi
credo
a volte un po' una scusa
così.
Anche. Alcuni, cioè, è non una scusa, una delle tante cose che ci si racconta quando dice, ah beh, però se non fossi così sicuramente sarei riuscito a emergere facendo questa cosa. Infatti, e quindi ti tranquillizzi, però come dici tu, anch'io non sono convinta che ci sarebbe poi tutta questa differenza, secondo me, perché è una compensazione, come dicevi tu, sicuramente questa cosa di doverti prendere cura dei tuoi figli è un arricchimento per la tua persona. Cioè, non, su di te, dall'esterno, non mi è mai sembrato di un limite, ecco questo, anzi, ti danno la possibilità di frenare, che questo non è male.
Di ancorarmi.
Di ancorarti, bravissimo.
I miei figli mi ancorano a terra, mi ancorano sulla terra. Io che ho la tendenza a volare, ma non solo volare in termine positivo, anche a perdermi un po' a volte in questi voli, i miei figli sono la cosa che più di tutte mi permettono di stare ancorato sulla terra in una maniera bella, proprio grounding, no? Con le radici. E beh, la nostra famiglia sono le nostre radici. E questa è una cosa di cui io gli sono estremamente grato.
Questo è, secondo me, proprio preciso. Però tra le righe della letterina di Daniele, in realtà, forse, ma magari mi sbaglio, leggevo anche...
Raga, abbiamo due minuti, è vero.
Due minuti, vado veloce. Un tema che ha a che vedere con il valore che tu attribuisci all'attività che teoricamente ti sta distogliendo o ti dovrebbe distogliere a livello di attenzione dalla tua famiglia, no? Qui, come sempre, proietto su di me, perché il fatto di riferirsi nello scritto di Daniele a questa, diciamo, pratica un po' hobbistica, perché per il momento lui sta portando avanti, di creare contenuti digitali, come se, che è poi quello che succede a me, no? Mi sento più in colpa perché in fondo quella cosa lì non è una cosa, permettetemi il termine, seria. Io questa cosa l'ho un pochino letta nella letterina di Daniele, come dire, se fosse il famoso lavoro da dipendente non avrei dubbi, no? Di staccarmi e di trovare una modalità.
Secondo me no. Te lo dico in meno di 50 secondi.
Sì, vai.
Secondo me è che, non essendo il suo lavoro principale, in questo specifico momento le cose che fa non portano un risultato concreto, ma un risultato potenzialmente, tra l'altro, perché non è neanche detto, però potenzialmente a venire. Mentre che se cioè non si fa queste domande sul lavoro, perché il lavoro porta danaro, è effettivamente concreto. È l'intangibilità in questo momento del lavoro da content creator, amatoriale, nel tempo libero, tutte quelle cose lì, che il punto di questa cosa qui, secondo me.
Cioè, tu dici, è quasi più un tema proprio di dire, beh, non vedendo, torniamo sempre lì, il risultato immediato è come se mi sentissi una situazione un po' irrisolta, in sospeso, e in più mi provoca anche...
Secondo me sì.
Ce lo scriverà.
Ciao.
Baci.